Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22.36 in punto, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
Science fiction double feature a tutti, amiche e amici, e buon 2013.
Che bello, eh?
Abbiamo finito, Tommy.
Abbiamo finito un anno bisestile, quindi sfiga, e quindi un futuro roseo ci aspetta, eh? Mamma mia.
Mamma mia.
Allora, caro amico Francesco.
Caro amico Tommaso, buon anno.
Buon anno anche a te, hai magnato?
Ho magnato,
tu? Magnato. Ma io penso di aver digerito, ho fatto la scorta e andato per tutto l'anno, perché così non ci penso più.
Giusto.
Per i prossimi sei mesi posso anche non mangiare, a posto così, grazie. Che faccio, signore? Lasci.
No, ho magnato, ma devo dire la verità, ho magnato molto bene e ho bevuto molto bene. Sono tornato dalle mie parti, dove si beve bene.
E se magna anche bene.
E se magna anche bene. Infatti, guarda, devo dire la verità, come se magna bene e se beve bene là, un po' qui, un po' mi manca, devo dire la verità.
Lo capisco, caro amico Francesco, ma noi...
Nonostante sia da secoli a Bologna.
Però, insomma, alla fine le tue radici non puoi dimenticarle, ma caro amico Francesco, noi ci siamo fatti gli auguri tra di noi. Ma noi...
Sì.
Io...
Mi stavi dando una manata, te ne sei accorto?
Perché sono sempre ierati con i miei gesti, anche se non abbiamo una webcam. Ebbene, io, virgola, barra, noi, pluralis maiestatis, devo augurare un buon anno.
Sì, un po' più...
A tutte...
Metti più ansia, com'è?
Non lo so perché. A tutte le mie ascoltatrici.
Sì.
E metti sti cavoli di basso.
Ah, scusami.
Dovrebbe essere repentino, cioè, è passato 12 anni, sono passati.
A tutte le mie ascoltatrici. A tutte le mie... abbonate, alle ascoltatrici che dopo la campagna abbonamenti sono diventate abbonate, alle abbonate che dopo la campagna abbonamenti sono diventate chissà.
Carissime ragazze, tanti auguri di buon anno, date una carezza a voi stesse e dite che questa
cosa
è la carezza
di
Francesco e
ma no, ma dai,
perché magari non hanno bambini.
Senso.
Cioè, possono darlo al loro animale domestico, al loro fidanzato o barra fidanzata, però non si sa mai.
Cioè, una persona che è contemporaneamente fidanzato e fidanzato, un ermafrodita.
Può darsi.
È così.
La moglie del soldato.
Nella puntata di oggi
siamo pronti a scannarci.
Due film, uno di cui non ce ne frega una mazza, possiamo dirlo.
E
vabbè, Vita
ne
di
parleremo
P.
10 minuti
se alla
in
fine,
coda, eh.
Alla fine.
Se volete sentire Vita di P, sintonizzatevi verso le 11.20 più o meno.
Ma il dibattito deve scatenarsi anche con voi, amici.
Voi direte no, il dibattito no. Sì, il dibattito sì.
Perché noi vi stiamo parlando di un film che si chiama...
Non ho capito, scusa, puoi ripetere? Penso non... Buster?
No, Buster. Senti bene.
Fin su Buster Keaton.
Senti un po'?
Mustang,
esatto, parliamo
Sally,
di cavalli.
Mustang Sally.
Parliamo di cavalli oggi a Seconda Visione. Diteci cosa ne pensate di The Master scrivendo un SMS al 348-7649-289 oppure mandando una mail a diretta @radiocittadelcapo.it.
E già stanno fioccando un po' di scherzi e ironia anche sulle contrapposizioni di cui andremo a parlare quest'oggi. Mettiamo intanto, abbiamo dato tutti i contatti, caro amico Francesco.
Li diamo su questa prima traccia della colonna sonora di Johnny Greenwood, chitarra dei Radio Overtones. I contatti li abbiamo dati, ma tu non eri presente con la testa.
Io stavo pensando ad altre cose, non so per quale motivo. Questi contatti vi serviranno intanto per commentare e esprimere la vostra opinione per The Master, che ho già visto che molti hanno visto. Sarà stata l'attesa snervante per la nuova opera di Paul Thomas Anderson. Fatto sta che secondo me alcuni di voi l'avranno visto, quindi si potrebbe anche inscenare, far scattare un bel dibattituccio, ma anche, oltre che per commentare, per votare chi di noi due deve inaugurare il nuovo anno con Dammi solo un minuto, ovvero parlare di trama e giudizio critico di uno dei due film di cui andremo a parlare stasera in soli 60 secondi. Hai visto come sono stato corretto?
Guarda,
pulito.
Sei stato pulito.
Non ho detto neanche la gag. Ciao, sono Francesco Locano e non vi dico com'è, Dammi solo un minuto perché...
Scrivete. Questo è un brano della colonna sonora che si chiama Get Thee Behind Me, Satan.
E questa era Get Thee Behind Me, Satan, dalla colonna sonora di The Master.
Continuiamo ad ascoltarla, che tu sei un po' l'esperto di colonne sonore.
Sì,
la teniamo sotto così. La colonna sonora di questo film che, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi...
Non ho capito, massa, cioè parla di Massa,
massa
Carrara.
Massa, parla di massa. No, ma di massa nel senso proprio fisico del termine.
Ma sono friulani, perché sembra che abbiano il tuo accento.
A proposito di friulani, cioè, ci sono quei meravigliosi, quegli esseri meravigliosi che io amo, Guido e Stefanie.
Ma amo anch'io, però, adesso non è che...
No, però posso dirlo, allora, tu avrai le tue ascoltatrici, ma io li amo di più.
Va bene.
Va
però
bene? Io li amo di più.
Un po' li amo anch'io.
Non li vedo da anni, Guido e Stefanie, e anche il piccolo Victor, che dovrebbe essere all'ascolto, perché lo stanno già... facendo la cura Ludovico RCDC, che è una cura che abbiamo brevettato noi per i piccirilli. Da Furlani ci scrivono via SMS, Furlani in senso tecnico, diciamolo, a boh non sanno bere. Poi mi chiedono se era un festival, no, non c'ero. Buon anno a voi e viva il frico anche a voi, che però lassù in Belgio la vedo dura.
Cos'è il frico? Tipo,
il frico...
quando una cosa è bella, che frico?
No, no, che ignora. Guido e Stefania, ma l'avete sentito?
Ma era una battuta.
Ma per favore. Allora, The Master, dicevamo, detto anche semplicemente...
Che bello, sarà un grande tormentone, lo voglio come suoneria del cellulare.
Sì, sai, così la tua vita sociale
pensi
crollerà.
In autobus quanto è bello quando mi suona qualcuno.
Madonna, sai che non è una cattiva idea. Comunque, The Master, attesissimo film di Paul Thomas Anderson. Le prime voci che parlavano di questo lungometraggio volevano che la storia volesse ricalcare in qualche modo la storia di Ron Hubbard, che ricordiamolo, non mi garba. Questo comunque è una rima importante da considerare.
Bello, bello, mi piace molto. Però diamo se Scientology, no.
No,
Scientology.
No, aspetta, che secondo me siamo fottuti, se diciamo. Potrebbe succederci qualcosa di brutto.
Ma no, ma siamo in Italia, dai, fossimo in
Italia. Ah, giusto, c'hai ragione. Diciamolo.
Scientology, no. Scientology, brutto. Beck.
Beck,
cioè, torni indietro.
Sono quei grandi
Tom Cruise, lo lasciamo lì,
Sì. No, ah, vabbè, quello sicuramente. Comunque, la storia è quella di Ron Hubbard. Beh, diciamo che la storia è quella del maestro. Un maestro, o meglio, è la storia forse di un giovane un po' rincoglionito, sbandato, un reduce della Seconda Guerra Mondiale. Siamo nel 1950. Che viene attratto nell'orbita di questo Philip Seymour Hoffman, ovvero sia Lancaster Dodd, questo maestro, The Master del titolo, che ha una specie di credo, una setta o un modo di pensiero molto forte legato a un libro che non è Dianetics, si chiama The Call, e che nel momento in cui noi entriamo a conoscenza di questo personaggio sta scrivendo il seguito di questo libro. La storia prosegue vedendo come si evolve il rapporto tra i due, anche se io parlando di storia come ruolo mi compete, già mi trovo un po' in difficoltà.
Io, secondo me, la storia è giusto darla proprio la traccia di base, poi il resto saranno i nostri commenti a raccontarla.
Forse hai ragione, hai ragione. Beh, allora, su alcune cose direi che io e Tommy siamo d'accordo. Ottimi attori, pessimo doppiaggio, bellissima messa in scena, molto controllata,
sì,
molto...
Sì, perché così bello, perché così non ci torniamo più. No, perché infatti, è inutile dire che Thomas Anderson gira bene. Gira,
no,
è forse il più grande a livello registico autore che c'è nel cinema contemporaneo.
Beh, uno dei più grandi comunque. E bravi tutti, troviamo nel cast Philip Seymour Hoffman nel ruolo appunto di The Master, Joaquin Phoenix nel ruolo del giovane sbandato.
Bravissima Amy Adams nel ruolo della moglie di Lancaster Dodd.
Bravissima, sì, effettivamente, sì. Forse molto brava. Compare anche Laura Dern e
vabbè,
la colonna sonora è bella.
E Johnny Greenwood, che se vogliamo è più come
pietraliere,
e basta. Ecco, i commenti tecnici sono finiti. Bellissima fotografia, come sempre immaginifica, per una volta non il solito direttore della fotografia Robert Elswit, ma il direttore della fotografia degli ultimi film di Francis Ford Coppola, fotografia tra l'altro in originale in 70 mm.
Dove però in 70 mm penso che in Italia l'abbiano vista in 4, credo.
A Venezia, chi l'ha vista a Venezia era 70 mm. Non so se attualmente con l'uscita odierna ci sono, anzi fatecelo sapere, se ci sono dei cinema in Italia, forse solo Melzo in Lombardia potrebbe proiettare in 70 mm, che lo proiettano in 70 mm. In America l'hanno proiettato in 5 cinema, in tutta America.
Ecco, la cosa bella, ci piace dirle, cogliamo anche l'occasione per salutare tutti gli ascoltatori che ci sentono in streaming o in podcast. Possiamo dirlo effettivamente in tutta Italia perché abbiamo ascoltatori un po' sparsi ovunque.
Sì, è vero,
grazie.
È vero.
Ho detto grazie.
No, 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 ma certo, fai bene. Perché, è l'inizio dell'anno, bisogna fare i buoni propositi,
Ok, allora parto, Tommy, dai, che stiamo qui a girare intorno alla cosa.
Allora,
tra tutte le recensioni io ti pongo una domanda.
No, ma sai cosa?
Cui prodest?
Però diciamo subito che è anche bello sapere il retroscena di seconda visione. Allora, io e Francesco praticamente non ci siamo visti durante le vacanze. Tu sei tornato nelle tue radici, io sono stato a Bologna. Ci siamo rivisti oggi, dopo 10 giorni. E abbiamo un attimo visto via chat come la pensavamo, cioè se il film era piaciuto oppure no. E poi basta, ci siamo rivisti in questo istante e non abbiamo neanche parlato nel pre-puntata.
Bravo.
Quindi noi discutiamo, questa è seconda visione, noi cominciamo a discuterne e vedere realmente cosa ne pensa l'altro adesso. Quindi voi siete testimoni di questo processo dialettico.
E loro pensano a casa, che culo!
Esatto. Allora, il film sta dividendo molto, il pubblico è diviso e spaccato come non accadeva forse dai tempi di Tree of Life, per parlare in tempi recenti. Allora, perché il film piace e perché il film non piace?
Io so perché il film non piace o comunque non convince fino in fondo, perché non ho realmente capito l'urgenza di questo racconto. Cioè, non ho capito... Pur apprezzando tecnicamente tutto quello che è il film, in realtà non ho capito che cosa volesse raccontarmi. E il fatto che io, di fronte a un film, io, ma tanti altri, perché non siamo in pochi ad avere questo dubbio, siamo posti questa domanda, un po' me lo fa cadere. Perché Boogie Nights.
Ok, vabbè.
Che cosa ci vuole raccontare? Sì, ma non è che ci vuole raccontare il po'. Cioè, è un film che, parlando di qualcosa, racconta benissimo quella cosa lì e poi ti riempie di gioia.
Allora io te la posso spacciare, visto che vogliamo fare una cosa anche snella, interventi brevi e grande dialogo, io te la posso spacciare nel fatto che Paul Thomas Anderson in tutti i suoi film, attraverso una storia piccola, intima o marginale, eccetera, vuole parlare della società americana. E parlando della società americana, ovviamente non si può non parlare di un qualcosa di più ampio, visto che gli Stati Uniti influenzano il mondo intero.
Oh, voi nel frattempo a casa iniziate a parteggiare, prendete, insultateci, fate quello che volete, via mail, via sms.
Quindi in Boogie Nights, come in Magnolia, come a maggior ragione col petroliere, che secondo me ha inaugurato un'ulteriore fase di maturità di Paul Thomas Anderson, fa una sua personale rilettura o rivisitazione della storia americana.
Quindi in questo caso ci parla di religione?
No, non parla di... almeno, non solamente, perché il film è così. Cioè, sembra che parli di un qualcosa, in realtà attraverso questo specchietto per la Lodl parla di tutt'altro. Paul Thomas Anderson è uno dei pochi che riesce a mantenere il segreto sulla lavorazione di un film, come neanche Kubrick riusciva. Quindi di questo film se ne è scritto molto senza sapere realmente di cosa parlasse. Alla fine si è arrivati alla conclusione che parlava o era ispirato a Ron Hubbard e a Scientology, ma anche questo, secondo me, trovo che sia uno specchietto per le allodole, perché il campo è molto più vasto.
Ho capito quello che vuoi dire. Detto questo, però, la mia idea è che allora bisogna avere delle storie e soprattutto dei personaggi che ben si adattano alle proporzioni di quello che si sta raccontando. L'immensità del petroliere, che poi è un...
Per me che sono una nullità.
Esatto.
Scusami, non ho saputo resistere.
Hai fatto bene, ma dopo mandiamo anche un altro...
Don Bucky.
Un altro brano, tra poco, perché sì, insomma abbiamo anche un
bello,
po' spezzare.
Bello, molto bello.
Molto bello, molto bello. E la grandezza del nostro petroliere, di nuovo un grandissimo attore come Daniel Day-Lewis... Anche qui c'era un confronto con un giovane, anche qua c'era, anche lì, cioè voglio dire, c'era un confronto giovane-vecchio, allievo-discepolo, e queste opposizioni qua, di cui abbiamo parlato peraltro anche su Facebook a lungo, e, però mi sembrava che fosse più convincente, cioè che la storia fosse più nelle mani, non dico controllata, ma gestita e ben raccontata. Qui invece mi sembra che la cosa sfugga. E questo un po' mi ha distratto al punto tale da farmi chiedere: ma cos'è che mi voleva dire?
Lo capisco, caro Francesco, perché è del tutto naturale.
Parli tipo medico, non si preoccupi, quel bruciore.
È normale. No, anche il professor Bossi, che era il sessuologo delle reti private, abbassiamo le luci. Carissimo Francesco, è normale, perché è il petroliere, che come ho detto prima ha inaugurato una nuova fase di estrema maturità di Paul Thomas Anderson, quindi meno fronzoli, una apparenza più maggiore asciuttezza. In realtà poi asciutto il ragazzo quanto è ambizioso non lo è. Era un suo primo, un ulteriore tassello un po' più scoperto di una personale rilettura della storia degli Stati Uniti attraverso la nascita, proprio il mito fondativo degli Stati Uniti, attraverso la nascita della proprietà privata, attraverso il possesso, attraverso l'affarismo. E questo era incarnato in un unico personaggio, cioè c'era anche il pastore, il ragazzino, però fondamentalmente l'elemento centrale, proprio fisico, era il personaggio di Daniel Day-Lewis, Daniel Plainview, che occupava il 99,9% delle inquadrature. E parlando anche di miti fondativi, il film, rispetto soprattutto a The Master, può apparire come un film molto classico, con un suo svolgimento lineare, che parla appunto di un padre fondatore, ecco. The Master, il procedimento, pur inserendosi perfettamente nella poetica di Paul Thomas Anderson,
la polemica,
pur
sì,
riconoscendo che è un film di Paul Thomas Anderson, che ha una sua cifra stilistica visibile e riconoscibile, sposa un punto di vista o un approccio completamente diverso, perché siamo di fronte a un film che non è lineare, non ha un inizio, o comunque sicuramente non ha uno svolgimento canonico o convenzionale. È un figlio diretto del petroliere, perché dalla proprietà privata, dall'affarismo, nasce la necessità per una nuova nazione di creare i propri dei, e creando i propri dei anche il ruolo della guida, la guida che può essere sia la guida spirituale e quindi religiosa, sia la guida anche politica. E ovviamente una guida necessita di un qualcuno che lo segua. E quindi da qui scatta il fulcro di tutto il film, che è un film basato sulle contrapposizioni. Se c'è la guida ci deve essere un seguace. Se vogliamo estenderlo, se c'è il male deve convivere con il bene. E quindi lo stesso spettatore è preso durante la visione del film da questi sentimenti contrapposti. Pensiamo di essere entrati nel film, ma la scena successiva ci butta fuori, ci respinge. Poi veniamo di nuovo attratti e siamo di nuovo respinti, esattamente con la sensazione di spaesamento, stordimento del personaggio di Joaquin Phoenix, che ricordiamolo, è un personaggio che ha uno spaesamento dettato fortemente dalla fine della guerra, quindi il cambiamento del proprio ruolo, della propria utilità nel riprendere la vita reale. Un sentimento di spaesamento che viene preso e ne approfitta il personaggio del pseudo santone ciarlatano di Philip Seymour Hoffman. Quindi è un film che chiaramente sta deludendo, perché non ci si aspetta, è un film che non ci si aspetta così, perché tenta in tutti i modi di spiazzarti e ti spiazza.
Però a me sembra che il modo che tu hai di giustificare il film è di legarlo a, a un discorso più ampio, perché fondamentalmente possiamo dire che Tommy continua a portare avanti la politique des auteurs, questa...
Sì, sì, ma quello,
ecco,
è vero.
Si sa,
è vero.
No? Io invece sono un po' più critico rispetto a questo approccio che, insomma, risale altra alla fine degli anni 50 e primi anni 60. In ogni caso, non mi riesco a convincere, perché posso capire quello che voleva raccontare Paul Thomas Anderson. Cioè, la tua lettura non è assolutamente sbagliata nell'idea di volere comunque vedere i film di un autore, uno legato all'altro, e sicuramente ci sono dei legami, e sicuramente ci sono dei legami anche tra film precedente e questo. Però ti dico la verità, non mi sembra abbastanza, nel senso che in sé come film semplicemente credo che abbia un po' preso male le misure.
Questo lo capisco, ma il problema è che in un film del genere anche le critiche, nel senso, non si può dire nulla di fronte alle critiche, perché effettivamente ci stanno, cioè che sia un film spiazzante, che sia un film che non ha uno svolgimento lineare, che cosa mi vuole dire? Ci sta. Allora, cerchiamo di approcciare il film a sé stante, come film. Non è un film che parla di Scientology.
Vogliamo sentire prima Renato Zero, scusa, per spezzare un attimo la discussione?
Allora, introducendo Renato Zero, rientreremo parlando
di
rapporti e relazioni umane.
Tu sei sicuro? Perché parliamo di Scientology,
no,
qua
no,
rischiamo,
no,
eh.
No, poi siamo in Italia. Non
Ma ancora lo sta, vabbè.
Bello questo video.
Madonna, infatti stavo pensando di una bruttezza orrenda! Anima ce l'hai,
conta su di lei, puoi sfidare il mondo adesso. Troppa volontà che resta lì.
Tutti i sorcini.
Bravi! Pensa a Philip Seymour Hoffman vestito da sorcino.
Io invece penso a Joaquin Phoenix che fa un film su Renato Zero.
Che meraviglia, meraviglia. Nuovi stili. Allora, ecco, stavamo parlando di... È vero, hai ragione, mi sono allargato un po' troppo. Allora, cerchiamo di inquadrare... cercherò di essere, spero vivamente, il più sintetico possibile.
No,
di,
ma prendiamocela con
di
calma.
Di approcciare il film a sé stante, come se Paul Thomas Anderson non avesse fatto altri film.
Tipo un esercizio... Stai prendendo come un esercizio di stile?
Sì, sì, no, ma perché, guarda, io sono veramente contento che sia uscito un film del genere, perché... scatta di nuovo la sana vecchia disquisizione sul cinema, un po' come si succedeva nei cineforum negli anni 60.
Pensa che dopo dobbiamo parlare di Gérard Depardieu,
no,
che fa il cuoco,
no,
quindi,
per
vabbè.
Carità. No, però ben venga che ci siano film del genere che dividono, ma anche, secondo trovo, che riescono anche a stimolare un nuovo tipo, una nuova discussione su un qualcosa. Questo dimostra che il cinema non è ancora proprio moribondo come si tenta di far credere.
Parli un po' come The Master, comunque.
È vero, è vero, però tu devi tenere gli occhi aperti.
Va bene.
Tieni gli occhi aperti mentre parlo. Allora, perché mi è piaciuto il film? Perché alla fine di questo si tratta. Io ero con amici alla visione a vedere il film e loro accese le luci. A parte il fatto che hanno espresso subito un giudizio, e trovo che questo sia un film che ha bisogno di almeno qualche ora di un
attimo di
non dico riflessione, ma lasciarlo un po' mantecare e decantare, perché
e loro non era piaciuto Tommy?
Ma no, non è piaciuto, ma insomma, secondo me c'erano dei giudizi molto affrettati, bisogna vedere un attimo quanto permane di questo film. Però quello che veniva fuori era: cosa mi vuole dire? E allora, e quindi, ecco, perché mi è piaciuto a me? Allora, intanto trovo che sia un film diverso dal solito. Io come non ho mai visto un film di Paul Thomas Anderson, ragioniamo per assurdo. È un film come non ce ne sono in giro. questo regista, di cui sentiremo parlare, ha un modo di raccontare una storia, per quanto risibile, in un modo anticonvenzionale. Non so mai cosa aspettarmi nell'inquadratura successiva. È un film molto difficile, è un film che ha un ritmo quasi ipnotico. Non a caso l'ipnosi è uno degli elementi su cui basa la propria cialtroneria anche Philip Seymour Hoffman. È un film molto ellittico, quindi non c'è una sequenzialità, una logica, un filo conduttore, una linearità nel film. E io questo lo apprezzo, perché se la non linearità è finalizzata a quello che si sta raccontando, ci sta. E in questo caso trovo che la forma e il contenuto del film siano perfetti insieme, perché quello che si sta raccontando è un qualcosa di etereo, e quindi l'unico modo per raccontarlo forse è la non linearità. È un film che è chiaramente un film d'arte, è un film di un autore, e trovo che non sia stucchevole, che non voglia fare l'autore a tutti i costi. Ci sono spesso molte inquadrature che vivono per se stesse, ma sono inquadrate in un contesto che ha una sua omogeneità. Paul Thomas Anderson fa anche film un po' come farebbe, lo so che è brutto dirlo, un po' come farebbe veramente un artista o un pittore, un po' come succede anche con Terrence Malick, che riescono anche con una semplice inquadratura a evocare un sottotesto. Non a caso, per dire quanto gira e com'è la forma finale del film, che non è mai quella con cui parte, se voi fate caso ai trailer del film, il 70% delle inquadrature non ci sono nel film finale, perché lui ha tagliato, ha sforbiciato, ha rigirato, quindi ci sono delle scene girate in maniera diversa, scene che sono state tagliate, scene...
ma è chiaro.
E quindi questo io lo apprezzo molto. E poi è un film che lascia qualcosa di aperto alla elaborazione personale, dove tu puoi vedere una storia su Scientology, ma puoi vedere anche qualcos'altro. A me piace sempre vedere qualcosa di molto più ampio, e trovo che la riflessione sui rapporti interpersonali in una società come quella americana, che in quel momento sta diventando una società ancora più potente, con ancora più audience, insomma sono gli anni 50, non siamo più ai primi del Novecento come in altri film, non dico Il Petrolier, ma in altri film, è esattamente come la setta del protagonista, che si sta allargando e quindi cerca di avere un'opinione pubblica a suo favore. E il parlare appunto di rapporti di forza, di sottomissione o altro, è molto interessante, partendo da uno che costruisce una sua personale religione. In più è un film che parla di due personaggi che è difficile immedesimarsi, è difficile amare, ma è sicuramente affascinante vedere come sono tratteggiati, perché c'è un continuo rapporto che può essere padre-figlio, di amicizia, ma anche un rapporto di amore, che non è secondario. È un film che vive di contrasti, e io preferisco un qualcosa che mi insinua una contraddizione che un qualcosa di conciliante.
No, ma quello senza dubbio, ma io non è che sto
dire il perché mi è piaciuto, perché alla fine, parlandone in giro, ci si chiede perché ti è piaciuto o perché non ti è piaciuto.
Ecco, io invece credo proprio che sia un film che non ha le giuste misure e non ha neanche quella forza per essere un film più grande di se stesso, per essere un film come alcune cose di Michael Mann, per intenderci, o per andare anche a nomi ancora più sacri come alcune cose dei grandi autori americani cresciuti negli anni 70. E magari vorrebbe esserlo. Credo che uno dei problemi sia proprio nella definizione delle figure, nelle due figure principali, perché se tu puoi vedere, come capita insomma, l'incertezza come uno stimolo, per me invece in questo caso è un'incertezza dovuta proprio a un poco controllo della materia che da parte di uno della materia narrativa, non strettamente appunto dico della messa
ma
in scena.
Ma secondo te non è voluto?
Nel momento in cui tu puoi essere efficace narrativamente controllando la materia narrativa, fai i film che ci sono piaciuti di Paul Thomas Anderson. Secondo me è l'idea comunque che un regista alla fine porti in scena qualcosa del quale, mi verrebbe da dire, ma l'espressione è sicuramente sbagliata e fuori luogo, qualcosa di cui non è realmente convinto, è una cosa che qua si vede. Cioè, se mi dicessero guarda, alla fine non era veramente convinto, direi beh, in effetti un po' si vede, c'è un, non lo so, c'è un po' di non, cioè veramente la domanda che si è posto qualche recensore americano, cioè perché, o qualcuno che ho visto in rete che ha scritto, ma qual è l'urgenza di questo film, che cosa mi voleva dire,
in
che
realtà,
cosa ci voleva dire
in realtà, poi
e
in
io
America,
non l'ho capito.
In America ironicamente l'unico che si è dimostrato un po' perplesso dei critici che contano è Roger Ebert, che
infatti lui citava
però è l'unico Roger Ebert, perché almeno in America, per quanto può valere la critica americana, il film è stato valutato estremamente positivamente, addirittura da essere inserito nelle diecine dell'anno. A proposito però della critica americana, vorrei evidenziare un altro elemento interessante, ma dal mio punto di vista anche un po' preoccupante, perché mi accorgo che in Italia alla sua uscita si sta creando anche un movimento di ribellione o di contro in controtendenza nei confronti del film. Ora, il film è arrivato, come abbiamo detto, con grandissime aspettative e l'aspettativa si è cresciuta per il fatto che non è stato distribuito subito, e questo è il problema di tutti i grandi film attesi: si aspetta troppo dalla loro uscita negli Stati Uniti, quindi con le critiche positive che cominciano a fioccare l'aspettativa cresce, e dopo è difficile anche avere uno sguardo il più obiettivo possibile. Distributori, fateli uscire subito. Cosa aspettiamo tre mesi? Nel senso,
c'hai ragione,
ci facciamo una testa così. E poi è chiaro che si creano delle delusioni. Quante volte è capitato che vogliamo vedere disperatamente un film, ci aspettiamo chissà cosa e poi veniamo inesorabilmente delusi. A parte questo, una piccola parte della critica, anche nostrana, sta criticando il film con un atteggiamento che io trovo un po' indisponente, nel senso che un po' come quando avvenne quando successe il fattaccio di Tree of Life, dei rulli invertiti, con le persone che non si sono accorte dell'inversione dei rulli di Tree of Life, e quindi il grande autore che fa sì che uno non si accorga di una cosa perché c'è una specie di sudditanza nei confronti del grande autore e non si ha il coraggio di dire che un film è brutto o quant'altro. Ecco, c'è una piccola parte di critica che contesta il fatto che il film stia piacendo e parlando proprio di paura da parte di persone e di altri critici di esprimere realmente la propria e sinceramente la propria opinione, del tipo a voi comunque non è piaciuto, però visto che sembra brutto parlare male di Paul Thomas Anderson, ne parlate bene. Ecco, una specie di una cosa in controcorrente e anti-intellettuale che io trovo francamente un po' fastidiosa, perché non è basata proprio su argomentazioni molto forti.
No, ma certo, questo si capisce. Comunque, mandateci mail o sms per dirci che cosa pensate di questo film, o finché comunque vi diciamo di andare a vedere, anche soltanto per il fatto che divide. E adesso, parlando di un altro film, o di due addirittura,
vai, sparalo.
Una tigre, il suo occhio,
l'occhio della tigre, la zatterella.
Ang Lee ritorna al suo paese, ma non dove l'avevamo mandato noi.
Montaggio analogico.
Per raccontarci, senza che nessuno in realtà gliel'avesse davvero chiesto, Vita di Pi. A tra poco. tutti insieme.
Sai che forse me lo metto con questo come suoneria.
Bravo, bravo Tommy.
Sei in autobus.
Vediamo se ti metti la prossima. Allora, Vita di P, tratto dal romanzo. Di chi è il romanzo? Non me lo ricordo neanche.
Beh, dal Martel.
Ian Martel.
Ian Martel.
Un'impresa, dicevano. Un romanzo che parla di un ragazzo indiano che durante un naufragio nel Pacifico rimane per quasi un anno nel mare, ma non sulla zattera da solo, bensì sulla zattera con una tigre. Perché? Perché è figlio di un custode di uno zoo che decide di emigrare in Canada con tutta la famiglia e con tutte le bestie, e quindi si salvano pochi animali dal terribile naufragio, ma si salva P, chiamato Pisin, perché ha
piscina.
Grazie Tommy, effettivamente.
No, perché sennò sembrava una volgarità.
Ecco, che cosa racconta questo film? Fondamentalmente la sopravvivenza di questo ragazzo in condizioni avverse, quindi non soltanto già il fatto di stare con una scialuppa di salvataggio in mezzo al mare, ma anche di avere la compagnia di una tigre che lui per amore degli animali non ammazza e anzi comunque mantiene in vita. E come farà e come non farà? È un'isola piena di suricati, che cosa c'entra?
È buscio de culo.
Per favore!
Scusami, è stato più forte di me. Mi è venuto in mente Martellone, non so per quale motivo.
Dai,
è stato
su,
più forte allora. Di me.
Allora, il film, diciamo la verità, durante la visione io mi sono chiesto più volte con i miei begli occhialoni 3D, ma perché?
Ma più o meno di The Master?
No, ma che stai scherzando?
No, chiedevo.
No, ma The Master è un film interessante, questo no. Perché? Però poi diciamo che alla fine il colpo di coda del film, che non è proprio un Deus Ex Machina, o della tigre anche... Che non è proprio un Deus Ex Machina oppure un capovolgimento di situazione, però insomma comunque è una cosa per cui ti fa ripensare al film, ti fa appunto ripensare a quello che hai visto, soprattutto come è stato raccontato. Non glielo possiamo dire Tommy, però.
Boh, come... possiamo citare John Ford, però a cui il film in qualche modo è che è stato rievocato per questo film. Quando la leggenda incontra la realtà, la leggenda vince. Questo era L'uomo che uccise Liberty Valance, 1962. Questa è Seconda Visione e noi buttiamo lì perle di cinefilia.
E mica solo perle di cinefilia.
Allora, guarda, io dai provini ero raccapricciato. Mi dicevano tutti, guarda, il libro è molto bello. Io ammetto che in me il pregiudizio ha avuto la meglio. Non ho letto il libro, che mi sembrava una specie di Il Gabbiano Jonathan Livingston, quindi perle di saggezza. O un riaggiornamento del Piccolo Principe e quindi perle di saggezza. E quindi sono andato un po' prevenuto. No, prevenuto, io non vado mai prevenuto, però non mi aspettavo granché. Ammetto che dopo la difficoltà dei primi 40 minuti, dove
che comunque
si vede,
non sono pochini, eh.
Esatto, su un film di 2 ore e 20, 2 ore e un quarto, dove si vede anche la utilissima comparsata di Gérard Depardieu, che probabilmente ha messo un tartufo per finanziare il film.
E non veniva dalla terra, questa era la cosa più brutta.
Il film parte, e parte nel momento in cui il simpatico e bell'indiano rimane da solo nella zattera con una tigre. Ecco lì, quello è il film, quello è il nucleo del film.
Però c'è bisogno della cornice per quello che verrà dopo. Ma ti chiedo una cosa, Tommy. Allora, bellissime immagini, però voglio dire... Se mi devi mostrare tutte le bestie, eccetera, eccetera, tutte completamente rifatte al computer.
Sì.
Cioè, vogliamo anche parlare di montaggio proibito in questo film?
Beh, parecchio, parecchio. Allora, stiamo parlando di Ang Lee. Allora, prima abbiamo parlato di Paul Thomas Anderson, che a proposito della politique des auteurs, noi consideriamo comunque un autore.
Certo.
Con una sua poetica possiamo trovare un filo conduttore. Ang Lee è un bravo regista. Non troviamo un filo conduttore nei suoi film. È un regista che, a seconda del testo che gli si sottopone, si adegua. Certe volte gli va bene, come Brokeback Mountain. Certe volte gli va male, tipo Lussuria, dal mio punto di vista.
Porca miseria.
Esatto. Qua diciamo che gli va abbastanza bene, perché comunque nel momento in cui il film è la vera sfida, ovvero un personaggio e un animale su una zattera, funziona. Ci sono belle immagini, un po' stucchevoli, ma comunque sono anche pensate per il 3D.
Sì, però stucchevoli, eh.
No, un po' stucchevoli, però...
Sembra un po' di stare a Gardaland.
Guarda, vagamente un minimo, ma un po' minimo di sense of wonder, certe volte, di senso della meraviglia, riesce a ricreare. Tu hai detto giustamente, perché poi questo iperrealismo nei confronti degli animali? Questo effettivamente... fa parte della sfida. Cioè, dovendo fare una tigre, è chiaro che l'unico modo che ti permette con la tecnica del giorno d'oggi è farla totalmente in digitale.
Sì, anche
farla
se in realtà sono state utilizzate anche delle tigri
sì,
vere.
Sì, sì,
eh?
No, però è ovvio che la rendi più vera del vero. E quindi è ovvio che io personalmente sono rimasto colpito dalla creazione della tigre. Oltre a questo, però, all'apparato di immagini di Ang Lee, che comunque fa abbastanza bene, secondo me quello che fa acqua del film è il sottotesto letterario, perché è un film vagamente sentenzioso. È un film che ti spara delle massime sulla vita.
Parte subito, dice lei, grazie a questo racconto capirà Dio. Scusa Tommy, apro una piccola parentesi, perché Giulio ci ha scritto via Facebook un'osservazione giusta, perché finiti parlando ancora di The Master diceva: mi aspettavo almeno una parola sulle donne giganti, che non sono delle donne particolarmente alte, ma ovviamente giganti di statura. Abbiamo tanto parlato effettivamente della bravura di Amy Adams, ma anche le figure femminili in The Master sono importanti. Un film di cui si potrebbe parlare molto. Perdonaci Giulio.
Sì, chiamaci o scrivici, che così ne discutiamo, perché siamo anche ben contenti. Amy Adams mostruosa, speriamo che possa aspirare almeno una candidatura all'Oscar come miglior attrice.
Probabile, probabile.
Una piccola e schiacciante Lady Macbeth.
Beh, dicevamo comunque, tornando a Vita di Pi, sì che si parla proprio di un viaggio come ricerca di Dio. Ecco, però con la chiusura del film non capisco se è stata una furbata che ridimensiona, fa rileggere e quindi fa rileggere anche tutto il lato spirituale dietro alla storia oppure no. Certo che è sempre un po' sul filo.
Non lo so, è un film un po' a metà strada, perché vuole essere un film d'autore ma vuole anche catturare il grande pubblico. Diciamo, chiamiamolo un blockbuster d'autore, non a caso è uscito proprio in tutto il mondo nei giorni di Natale. È un film che ha l'elemento spirituale, ma diciamo la parte finale è più un qualcosa legato al potere della fabulazione e anche dello spettacolo, e quindi un qualcosa più legato al cinema di per sé, che un po' cozza con l'elemento spirituale che io francamente e personalmente soggettivamente ho trovato un po' pesante, perché forse avrei preferito un qualcosa di un po' più radicale, ma questa è una mia idea, quindi l'idea proprio di un uomo e una tigre nella zattera che non parla. No, un film muto quasi. Invece il simpatico protagonista parla fin troppo.
Sì, ma poi quando abbiamo quelle scene di lui con la
esatto,
faccia sferzata dalle onde, che dice: no,
Dio è con me, cose del genere.
Sì, no,
ecco,
sopra le righe,
ecco,
dai, sopra le righe.
Avrei preferito vederlo non in 3D ma muto.
Questo è un'ottima osservazione. Beh, caro
poi
Tommy,
ci sono comunque delle cose, ripetiamo, è un film che alla fine è un bel film, è un bel film con delle cose molto interessanti e molto belle, ma trovo che non funzioni tutto quanto.
Però se dovete vederne uno di film, amici, andate a vedere The Master.
Se volete scannarvi o vedere un attimo i vostri rapporti di amicizia o di sudditanza, andate a vedere The Master. Se preferite la doccia o la vasca, andate a vedere The Master.
Sì, no, Vita di Pi, cioè, per carità.
Cani, ecco, o gatti,
stai calmo,
andate a vedere The
prendere
Master.
Un colpo, stai tranquillo. Io una cosa, magari chiediamo ai nostri ascoltatori di scriverci a secondavisione@gmail.com di dirci, magari si hanno portato dei bimbi, perché io sono andato al cinema. No, a vedere Vita di Pi.
Scusa, per un attimo... Ho immaginato tipo mio nipote di 7 anni che si guarda The Master
e poi dice: e ciao, sono Francesco Locale, non mi è piaciuto.
Locale, ma perché fa questo? Ma perché fa questo? Ma perché va avanti e indietro? Ma perché guarda le donne nude?
Soprattutto l'ultima domanda è imbarazzante, caro Tommy. Fateci sapere a secondavisione@gmail.com cosa ne pensano i vostri bambini. E noi oggi
date anche una carezza ai vostri bambini.
Aridaglie con sta cosa.
Dite che è una carezza.
Oggi è stata una giornata speciale per la musica e sappiamo che nel giorno del suo compleanno in particolare lui ci segue in streaming.
Sì, sì. buon 66esimo compleanno.
E non vediamo l'ora che sia marzo per ascoltare il nuovo disco di David Bowie.
E comunque salutiamo anche Elvis Presley, che ci ascolta anche lui, secondo me, da qualche parte.
Che faceva gli anni anche lui, 77?
Ne ha 77.
Hai ragione, Tommy. Seconda Visione torna martedì prossimo alle 22.35 circa.
E si parlerà di Tarantino.
Oh yeah.
Ah no, forse è la prossima.
No, la prossima settimana ancora dopo.
No, ok, si parla... Non mi ricordo neanche più di cosa si parla. Ah, Cloud Atlas.
Vabbè, ci sarà.
C'è andata bene una volta, oggi poi.
Poi ovviamente dobbiamo pupparci queste cose. Amiche e amici, Ema non ci sarà dopo di noi. Sarà assente per un paio di settimane, ma tornerà.
Dov'è?
Il suo questa è là.
Dov'è?
Sono affari suoi.
Dopo me lo dici.
È a lavorare altrove. Sì, poi fuori onda te lo dico. A martedì prossimo. Ciao David.
Ciao.